Dai cassetti della memoria di Pino Scalognini, La Matra. La Matra, ovvero la Madia, è stata il centro motore per tante famiglie meno abbienti, sia con pochi o tanti figli, anzi il vantaggio era tutto a favore di queste ultime. A prima vista poteva passare per un mobile qualsiasi, molto semplice, con un paio di sportelli e un paio di cassetti in basso. Invece era il pezzo più importante della casa, più ancora anche di tanti armadi e comori pieni di preziosità da mettere in mostra. Il piano di lavoro non era fisso, ma incernierato, perché il suo compito era quello di non disturbare quanto sarebbe successo sotto. Sollevato ti si presentava subito una tavola, piana anch'essa e anche lei non fissa. Era di un colore giallino con lievi incrostazioni di farine, che poi il raschietto avrebbe eliminato sul finire del lavoro. Ed ecco l'inizio. Al centro di quella spianatoia, la brava donnina di casa ci versava una piramidina di farina, abbassandole subito la vetta e allargandola alla base, tanto da formare una ciambella bianca, nel cui centro ora venivano rotte le uova, destinate ad essere sbattute sino a formare un'amalgama con tutta la farina intorno. Si otteneva così un pastone che girato, battuto, rigirato ed ancora più volte sbatacchiato, diventava un malloppo giallo che, incipriato ancora da qualche getto di farina, concludeva la prima parte. Ora doveva essere ridotto da quelle brave donne ad una sottile sfoglia. Ma con che cosa? Entrava allora in campo lui e l'eschiador, il mattarello, sfilato da sotto la prima tavola, che serviva a far vedere com'era facile ottenere una sfoglia sottile e perfettamente rotonda. Invece non era facile per niente raggiungere quella perfezione. Il più era fatto, restavano solo le preferenze per il risultato finale. Chi voleva le tagliatelle, chi i quadrettini, chi i mal tagliati e chi la preferiva sottile o spessa. Finita e messa a cuocere la pasta, lei, la matra, come rimaneva? Pulita e soprattutto chiusa per conservare il pane. E qui entrava in campo il secondo e misterioso settore di quel mobile. Sotto la piana dove era stata fatta la pasta c'era un pienone di farina che con acqua e lievito, pronto sin dalla sera prima, veniva rimescolato, inumidito, infarinato e soprattutto manipolato e sbattuto tante volte sino a diventare un pastone che alla fine veniva tagliato in filoni che dovevano rimanere a riposo. Venivano quindi stesi su lunghe tavole piane e ricoperti da un telo bianco per essere poi portati dal fornaio. Ma prima, su ogni filone, veniva messa la firma del rispettivo proprietario del pane, un semplice taglio, due tagli, il solco di una luna o altri segni. E finalmente, nel forno. Ma prima di chiudere il fornaio, con la pala, usava fare il segno della croce sullo sportello di quel forno. Era bello anche il ritiro di quei pani, perché stando sulla porta sentivi il profumo di quello che ha sfamato il mondo, il pane. In noi ragazzi c'era sempre anche la speranza di rimediare un pezzetto di crescia, quella alla quale venivano dati tanti pizzicotti, un po' di pepe unta bene bene e sale. Ora, finalmente, compiuto il suo dovere, la matra si godeva la sua tranquillità in quella casa dove, con il suo impiego modesto ma sacrosanto, aveva collaborato al vivere sereno di tutta la famiglia.